presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone irriverenti, quelle che non riconoscono l'autorità, quelle insolenti, quelle che sbeffeggiano il potere o chi crede di averlo, quelle caustiche nelle parole, clownesche nei gesti, quelle sopra le righe e quelle che le righe neanche le vedono, quelle che non badano all'etichetta, neanche a quella dei vestiti. Questo giovedì 4 giugno è tutto per voi, che non dovete niente a nessuno e che anche a questa dedica avete risposto in modo vagamente indecoroso.
Cioè col ditino?
Ditino, ombrellino.
Ombrellino. Così alle 6 di mattina volevi giusto farti mandare...
Così, qua e là. Spedire.
Ma guarda che ragazza serena che sei. Forse perché è già giovedì?
È arrivato prestissimo questa settimana.
Ma doveva essere martedì ed è già giovedì.
Ed è già giovedì, tu vedi a volte la vita. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buongiorno, come è cominciato bene questo giugno?
Dici?
Non so, oddio, la pioggia non è, dipende, quando non è troppa va bene, poi incerto, però insomma... Temperature stabilizzate.
Hai detto che bel freschino che c'era stanotte.
Settimana cortissima.
Cortissima. Poi c'è questa flessibilità che ci dà l'Europa e quindi noi siamo
qui. Questa flessibilità.
Come dei giunchi che ci flettiamo.
Ma guarda questa flessibilità. Devo dirti la verità che in realtà appunto è un... Diciamo una flessibilità appunto che poi... Scopriremo se paghiamo o non paghiamo e come paghiamo. E in compenso c'è l'escalation, lo sai, dopo ti leggerò.
Ah, quella è sempre in agguato, eh.
Ah sì, c'è l'escalation e stavolta pure Sabato Angeri col suo aplomb stavolta dice siamo nel momento più difficile degli ultimi 4 anni.
Vabbè, in effetti la risposta dell'Ucraina contro San Pietroburgo è stata
potentissima,
altro che inattesa,
simbolica, forte, violenta. E quindi adesso vedremo come risponderanno di nuovo i russi. Vabbè, noi intanto pensiamo che la settimana è corta, va bene?
È corta, va bene, vai.
È già sabato sera. Non ve ne siete accorti? È un attimo.
Looks cute in her braces and boots, a handful of breezes.
adesso basta saltare sul letto però. Non pensavo che avessi questa elasticità come una molla a quest'ora di mattina.
Hai visto?
Ma come fai a saltare così?
È la flessibilità, me l'ha data l'Unione Europea e io la uso, vedi?
Lo 0,3%.
Yuhu. Per le mie povere articolazioni è già tanto, eh.
Elton John, it's Saturday night and I think it's gonna be alright.
Speriamo, speriamo. Allora, volevo partire subito così da una polemica che si è innescata dopo le parole di Francesco De Gregori. Ti ricordi, le abbiamo lette qualche tempo fa, qualche giorno fa in una sua intervista ha detto che in qualche modo prova imbarazzo per gli artisti che sul palco vogliono dire la loro su come vanno le guerre senza insomma averne la competenza.
Ieri lungo microfono aperto di Tutto Scorre in merito.
Esatto, volevo tornare su questa cosa perché secondo me oggi Michel Croce, che è un professore di filosofia morale all'Università di Genova, dice una cosa giusta ed era un po' anche quello che pensavo io quando ho letto le sue parole. Dice Michel Croce su Domani: nel 1976 Francesco Guccini incideva L'Avvelenata, un'invettiva contro chi pretendeva di dirgli cosa e come cantare. 50 anni dopo Francesco De Gregori rivendica una libertà quasi opposta, quella di non schierarsi e di provare perfino imbarazzo per chi lo fa, direzioni contrarie con una radice comune, l'autonomia di chi sta davanti a un pubblico. La polemica scatenata dalle parole di De Gregori è interessante perché in quelle frasi si cela una tensione tra due concetti che nel clamore mediatico della vicenda rischiano di passare in secondo piano. Il primo concetto è quello che possiamo chiamare sconfinamento, parlare al di fuori del proprio campo, mostrando un'autorità che non si possiede, magari presentando come indiscutibile ciò che è controverso. Su come si risolva una crisi internazionale o su questioni scientifiche, l'opinione di chi ha microfono e platea non vale quanto quella di chi ha studiato per decenni. Qui la domanda «che titoli hai?» è legittima e il De Gregoriano invito ad analizzare ogni cosa con estrema cura è una virtù, non certo una scusa. Il secondo concetto è di tutt'altra natura. Un artista che usa la propria visibilità per sensibilizzare il pubblico a una causa non avanza una pretesa di sapere. Quando Bruce Springsteen canta contro gli agenti dell'ICE che uccidono per strada, non si proclama esperto di politica americana, offre una testimonianza e mobilita un sentimento. Per questo non servono credenziali, non è un atto di conoscenza, è un atto civile. Chiedere che titoli hai a chi sensibilizza è un po' come chiedere un attestato per indignarsi o un brevetto per schierarsi. È un errore di categoria. Il dibattito si incendia anche perché i due piani non vengono tenuti separati. Il diritto di sensibilizzare non dipende dalla bontà della causa né dalla competenza, dipende dall'essere cittadini in uno spazio comune, liberi di esprimersi e coinvolgere gli altri. Chi ha un palco non possiede un diritto diverso, ma lo stesso diritto con una portata enormemente maggiore. E con quella portata arriva una maggiore responsabilità, perché il megafono non rende più vero ciò che si dice, ma ne moltiplica gli effetti. Chi rimprovera a De Gregori il suo imbarazzo non gli riconosce soltanto la libertà di parlare, gliela impone, come se il silenzio su certe cose equivalesse per forza a un'omissione. Può darsi, ma quando quella pretesa viene imposta dall'esterno, torna a valere la regola del megafono. Una presa di posizione estorta non è più vera di un silenzio, è solo più rumorosa. Il punto non è tanto se gli artisti possano o debbano parlare, perché possono e lo fanno, ma cosa facciamo noi, dal pubblico, della loro parola amplificata? Se ci spetta un compito critico, non è zittire né arruolare chi sale sul palco, piuttosto è quello di non scambiare l'eco di un microfono per la voce della verità. È a questo livello che i due piani della vita democratica, informarsi ed esprimere la propria opinione, si intrecciano senza confondersi. Ma distinguere lo sconfinamento dalla sensibilizzazione restituisce al dibattito la possibilità di essere un dibattito e non un mero scontro di slogan. Per chi vuole ascoltare, direbbe il maestrone avvelenato. Non eri pronto?
No, non ero pronto.
Ti ho preso, alla
scrovessa. Mi hai preso perché stavo pensando in un finale, invece no, pensavo in un altro finale, non va bene.
Per chi vuole ascoltare, poi chiudeva in un altro modo in realtà poi Guccini. e a culo tutto il resto, diciamo.
Ah, esatto.
Non mi ricordo
stavo
male.
Stavo aspettando una cosa un po'
ma il
più...
professor Croce non lo può dire queste cose, le diciamo noi che siamo un po' più grezzi.
Va bene, e allora estate, dai, non seguiamo il filo del volevo stare in scia col tuo ragionamento,
no.
Via, estate. Apparteneva alla categoria delle canzoni ritornello.
Sì, in effetti.
Che hanno solo il ritornello, ripetuto all'infinito.
Sì, in effetti la strofa è un po' più... entra meno.
Sì, non ti ricordi niente, la canzone Stranne...
Il ritornello.
Erano i mangiatori di loto.
Ah sì, dei Lotus Eaters, bravo, non me li ricordavo più. Allora, mentre stamattina così esprimevo il mio sdegno per il fatto che Repubblica utilizzasse la pagina della cultura per pubblicizzare la sua Repubblica delle Idee, ovvero il suo festival che sarà a Bologna dal 12 al 14 giugno, poi però alla fine ho dovuto ammettere che ha un sacco di belli ospiti, da Metal Tan, Lingiardi e... Tra l'altro ho trovato una intervista a una scrittrice messicana che sarà loro ospite, che mi ha molto incuriosito. L'intervista è di Sara Scarafia e l'autrice è Cristina Rivera Garza, che dice: incontrarsi è una forma di resistenza. Messicana, vincitrice del premio Pulitzer nel 2024 con lo struggente L'invincibile estate di Liliana, da un paio d'anni tra le papabili vincitrici del premio Nobel, ha una narrativa vissuta come impegno. Le chiede all'intervistatrice: che senso ha oggi parlare di libri nelle piazze? In tempi di feroce individualismo e di aggregazioni fasciste, è più importante che mai ricordare che la letteratura è un forum orizzontale in cui c'è spazio per le persone, singole ovviamente, ma anche capaci di una connessione profonda e critica che ci apre all'ambiente circostanza. La piazza, la festa e la conversazione ci appartengono. Manipolato e sovraccaricato dai poteri di turno, il linguaggio della vita quotidiana a volte si irrigidisce e perde vitalità. Con il bisturi e il microscopio del suo lavoro, la letteratura osserva ciò che la circonda e sovverte quelle narrazioni sclerotizzate che così spesso ci chiudono il mondo davanti agli occhi. Le parole sono lì, assopite, talvolta sul punto di morire, ma ancora cariche dell'esperienza vitale che un tempo diede loro significato. La letteratura risveglia quel fossile, così lo chiamava Benjamin, sempre sul punto di tornare a esistere. Il suo ultimo libro, Terrestre, che in Italia esce per Sur, è un inno alla libertà in un mondo di frontiere e muri. Dice Rivera Garza: sono testarda, anche se non ottimista. Come tanti guardo le notizie e ogni giorno mi sento scoraggiata. Finirà questo incubo? Esiste una via di uscita? Fra tutte le cose continuo a insistere sull'amicizia, quel legame relazionale che ci insegna a stare insieme e a dissentire con forza. Entrambe le cose, contemporaneamente. Insisto sull'amicizia che ci insegna che non dobbiamo essere uguali né trasformarci in una massa indistinta per condividere un cammino. In mezzo a tutto l'orrore che ci attraversa, dal genocidio a Gaza alla persecuzione dei migranti latinoamericani nelle strade degli Stati Uniti, dalle invasioni volute dai dittatori alla mancanza di assistenza medica nei luoghi colpiti dalla nuova epidemia di Ebola, e a tutto ciò che resta da fare, continuo a credere nell'amicizia, che costruisce ponti, unisce le forze e ci impedisce di tacere. Mai tacere, non tacere mai. Nel mondo i giovani stanno dando segnali importanti, dice Sara Scarafia. Risponde Rivera Garza: mio figlio, che ha 27 anni, ha smesso di usare Spotify per tornare ad ascoltare i dischi in vinile. Risponde ai miei messaggi WhatsApp sempre più lentamente perché non porta il telefono con sé ovunque. Cucina a casa, con verdure e carne acquistate al mercato. Si interrogano continuamente sulla propria mascolinità, che spesso percepiscono ancora come tossica. Mettono in discussione quel pesante noi del fascismo, qualunque forma esso assuma. Avrei voluto possedere io stesso una simile maturità emotiva alla loro età. È comprensibile che scelgano sempre più spesso di voltare le spalle a questo mondo atroce che abbiamo lasciato loro in eredità. Confido che tra l'opzione dell'odio generalizzato che ha riattivato i nazionalismi bianchi, il pensiero acritico che l'intelligenza artificiale ci restituisce come un rigurgito, e l'opzione dell'amicizia, che è l'energia stessa dell'utopia, scelgano sempre quest'ultima. Lei è Cristina Rivera Garza e il suo ultimo libro è Terrestre, uscito per Sur. Oggi trovate la sua intervista su Repubblica. Non eri pronto neanche qui?
No, ero pronto.
Mi piace prenderti così un po' alla sprovvista.
Ma perché oggi sono lentissimo?
Ma non è vero!
Ma sono uscito di casa che mi sembrava di essere in un anticipo stratosferico, ero in ritardo di un quarto d'ora.
Succede anche a me a volte.
Ma lento. No more kidding around in love with it all still going.
Bello Carry On.
Erano i Jungle.
Ah, ma dai.
Sì.
Molto diverso dalla loro solita produzione.
Sì, 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 molto diverso. È uscito un nuovo album, penso, se ho capito bene. Non male, l'ho ascoltato.
Me lo ascolterò. Allora, volevo iniziare dandovi così, giusto per...
Cioè, volevi iniziare, volevi finire.
Finire, no, però siccome questa è l'ultima parte divisa in due, la prima parte di questa mia ultima, diciamo, segnalazione sono i sei nomi dei finalisti del premio Strega che si terrà l'8 luglio a Roma. Allora, i sei prescelti sono Michele Mari con I Convitati di Pietra, Matteo Nucci con Platone e Una Storia d'Amore, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, Teresa Ciabatti, Donna Regina, Alcide Pierantozzi, Lo Sbilico e Elena Rui, Vedove di Camus. Ecco, io ve l'ho detto nel caso abbiate voglia di leggerli, di alcuni di questi abbiamo anche parlato in queste mattine. Ma l'ultima segnalazione che volevo farvi è un libro di Marco Galluzzo, un giornalista del Corriere, che si intitola Berlusconi Confidential, che esce per Rubbettino domani. Scrive Ugo Magri oggi sulla Stampa: tra le centinaia di tomi su Silvio Berlusconi mancava quello dedicato al suo circo mediatico. Il motivo si intuisce, l'argomento è scomodo, crea imbarazzo tra gli addetti ai lavori, obbliga l'informazione a riflettere sui propri demoni, a fare un briciolo di autocoscienza. Richiede onestà intellettuale, la capacità di ammettere che nella narrazione di quegli anni qualcosa è andato storto. La lacuna è stata colmata da Marco Galluzzo, firma politica del Corriere, in una biografia non autorizzata del Cavaliere, con il titolo ammiccante, anche se un tantino elusivo, Berlusconi Confidential, perché è vero che di confidenze nel libro ce ne sono tante, alcune indimenticabili, come la battuta sulle mogli arabe che Silvio regalò al re saudita sfiorando l'incidente diplomatico, oppure, per restare alle barzellette, quella sul Bunga Bunga raccontata durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella Basito. A chi non è sazio di scoop, l'autore regala inediti gustosi del magico mondo berlusconiano, il copyright di Daniela Santacchè, alternati a momenti su cui purtroppo c'è poco da ridere, perché l'Italia non ci fece buona figura. Atroce l'aneddoto della Merkel, quando la cancelliera ricevette Berlusconi con una copia in bella vista sulla scrivania della Frankfurter Allgemeine Zeitung, con la foto in prima pagina di una protagonista delle cene eleganti. Il cavaliere ammutolì, comprese in quel preciso momento che Angela lo aveva liquidato. E tuttavia l'originalità del libro, la ragione per cui merita una riflessione, sta nel delirio comunicativo, nel set permanente, nel parossismo di un'informazione drogata della quale Berlusconi era solo in apparenza la vittima, ma nella realtà il pusher, il dispensatore, col risultato paradossale che la stampa, soprattutto quella a lui più ostile, pendeva dalle sue labbra per averne in cambio la dose quotidiana. Agguati dietro l'angolo, litigi con la sicurezza, gomitate per guadagnarsi la prima fila nei mucchioni di microfoni e telecamere. Tutta questa fatica per strappare l'intervista esclusiva, rubare una battuta in ascensore, raccogliere la dichiarazione come la pepita dei cercatori d'oro. Già, perché in ogni redazione c'era un solo punto di domanda che prevaleva su tutto il resto. Abbiamo qualche virgolettato di Berlusconi? Procurarselo era l'imperativo categorico, ricorrendo, se necessario, a pratiche discutibili, tipo registratori accesi durante le riunioni di partito, orecchie in ascolto nei bagni o dietro le tende, depistaggi per sviare le testate rivali. Una guerra senza regole che non faceva prigionieri, si formavano piccoli clan rivali, veri e propri pool di iene dattilografe, come le definiva Palmiro Togliatti, per darsi il cambio negli appostamenti, sentinelle sparse ovunque il CAV possa materializzare. That's the press, baby, commenterebbe soddisfatto Humphrey Bogart. In realtà, riconosce l'autore, c'era qualcosa di patologico, di gravemente malati. Eravamo tutti diventati dei casi clinici, in alcuni casi figure professionali ibride, nevrotiche, contratti da investigatori. È la foto di gruppo dei giornalisti embedded. Berlusconi era la pagina 3 di default. Ogni tanto addirittura circolavano dei giornali dei Menabua preparati prima con quello che Berlusconi avrebbe detto o con quello che Berlusconi si pensava avrebbe detto. Chiosa finale del libro: è tutto folle, ma è successo, sperando che non si ripeta in futuro, anche se secondo me un po' già si sta ripetendo con altre figure. Il libro è di Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential, è uscito per Robettino, ne scrive Ugo Magri oggi sulla Stampa.
6:28, la linea al giornale radio Omar Caniello, Sara Milanese per la prima edizione.
Noi torniamo dopo col meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Come ti dicevo, Claudio, prima di iniziare a lamentarmi del meteo, pensavo di aspettare almeno fine luglio, una cosa così. Adesso per il momento non ho nulla da eccepire, mi va tutto benissimo.
Beh, ti voglio vedere settimana prossima.
Perché?
Non lo so, sicuramente ci sarà un bel riscaldamento.
Ancora?
Ma dai, sì, sai che arriva il Niño, fra un po' ti leggo...
Va bene.
Però sì, seconda metà dell'anno arriva.
Ne abbiamo già parlato, in effetti. Però se tutto rimanesse come in questi giorni, per me andrebbe benissimo. Cioè come ieri sera, tipo. Vediamo un po'.
Adesso... Camilla Galli.
E parliamo con Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
Buongiorno. Allora, oggi abbiamo passaggi nuvolosi estesi già in mattinata. Nel pomeriggio avremo solo qualche raro piovasco localizzato, ma questa sera e questa notte rovesce temporali che saranno particolarmente forti nella zona tra Verbano, Lario e la Bassa Valtellina. Tenderanno poi nella giornata di domani a scorrere sulla parte nord della regione, andando a interessare appunto il resto della Valtellina, le Orobie, e poi tenderanno a spostarsi verso est. Però già nelle prime ore della giornata sarà asciutto e nuovamente più caldo.
Ho capito, beh, insomma, dipende un po' da quanto saranno potenti questi temporali, quanti danni faranno, però per il momento non mi posso lamentare di nulla.
Ma variabilità continua anche nelle giornate seguenti o arriva un anticiclone?
Nelle giornate seguenti si rinforza, adesso queste sono correnti da sud-ovest che portano questo peggioramento, insomma, veloce e più che altro localizzato sulla Lombardia ovest e poi velocemente passa sulla Lombardia nord. E invece poi a partire da sabato e domenica le giornate saranno invece più soleggiate con possibilità di qualche piovasco in montagna, ma probabilmente anche asciutte, con la formazione tipica dei cumuli sugli rilievi in area pedemontana nel pomeriggio, in serata.
E quelle belle pianure assolate.
Sì, la risposta è sì, un miglioramento. Ecco.
Quelle belle pianure solatie che piacciono a noi. Va bene, grazie mille Camilla Galli e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E buona giornata a Camilla, chissà se anche lei ha iniziato come me in maniera un po' lenta, mi suggeriscono. No, non lenta, dolce, dai, con quella calma necessaria.
Stai sparando Sade.
Certo. Placing high stakes, making heartache. He's loved him. altro che dolce morbido. È uno schifoso seduttore.
Non ti puoi medesimare così tanto nelle sorti di Sade.
Vabbè, ma non lo sapevo che Smooth Operator, non ci avevo mai pensato. Io ascolto lei e mi basta e mi avanza. Subito è una canzone piena di dolore.
Piena
questa.
Di dolore. Allora dovremmo controbattere con la canzone di Sade, il rapper. Bene ma non benissimo.
Vuoi? La metto, eh?
A me fa ridere. Bene, bene, ma non benissimo invece ci porterebbe a, al primo argomento di cui parliamo questa mattina, ovvero falsi gli scoop su Minetti, la procura conferma la grazia. Voi sapete, il Fatto Quotidiano aveva molto seguito la vicenda. Vi leggo per primi i titoli del Foglio, dei giornali della destra, che ci aprono proprio come prima notizia. Il Foglio, ad esempio, a firma di Giuliano Ferrara, scrive: avevamo ragione, siamo tutti puttane. Questo è il titolo. In America è a rischio la libertà di stampa, in Italia è in pericolo quella di diffamazione arginata dalle prove della procura sul caso Minetti. Ma rimestare nella fanghiglia è un abuso del diritto di esprimersi liberamente. Questo era il Foglio. Libero, in prima pagina, ha una disegno caricaturale della Minetti che sculaccia Travaglio. Il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. La Verità titolano: i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia.
Guardiamo su Repubblica, invece i titoli sono un po' più, diciamo, sobri. Giornalistici. Sì. In regola la grazia Minetti, è un virgolettato della procura che conferma il parere positivo, false le notizie sui festini.
Ah, quello era il titolo, appunto il titolo del Domani ve l'ho già letto, falsi gli scoop su Minetti, la procura conferma la grazia, è l'articolo di Nello Trocchia che scrive: un'avvocata bruciata in circostanze misteriose, un bambino sottratto ai genitori naturali, traffici di escort anche minorenni, una storia che somigliava a una puntata di Narcos e che vedeva protagonista Nicole Minetti, ex consigliera regionale, simbolo del tramonto del potere di Silvio Berlusconi e delle cene eleganti di Arcore. Di Minetti si era persa traccia nel racconto pubblico fino alla concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la successiva inchiesta a puntate del Fatto Quotidiano, un lavoro giornalistico che aveva posto dubbi sulla grazia e sollevato domande sulle quali arriva la scure della Procura Generale di Milano che smonta le ricostruzioni del giornale. Procura che però non ha proceduto ad accertamenti tramite rogatoria internazionale. Il Fatto Quotidiano ha comunque annunciato nuove puntate sul caso perché dice che insomma questa rogatoria non è stata fatta.
E allora andiamo sul Fatto Quotidiano, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Davide Milosa scrive: nel ranch uruguaiano niente festini con escort e droga, né tantomeno la supervisione di Nicola Minetti, solo gli incontri conviviali con i figli e le famiglie. Chi lo conferma? Gli amici di famiglia della coppia Minetti Cipriani, che hanno frequentato la tenuta, sentiti per le indagini difensive e poi interrogati dai carabinieri su delega della procura generale. Basta questo ai magistrati per scrivere che risultano smentite le affermazioni circa feste con droga e sesso. Insomma, basta la versione della difesa, sia pure ribadita ufficialmente, cioè ai carabinieri, per confermare il cambio di stile di vita di Minetti rispetto alle cene eleganti che sono costate la condanna, e poi tutta la questione delle adozioni, i testimoni, due temi decisivi ignorati, la nostra richiesta al pubblico, alla polizia giudiziaria per accedere agli atti, la procura generale ci è stata respinta, insomma niente rogatoria verso l'Uruguay. Il Fatto Quotidiano si difende e insiste.
Invece sulla Stampa potevo leggervi Una vita da Pozzolo.
Una vita da Pozzolo.
Esatto, ne scrive Alberto Mattioli. Pozzolo, dallo sparo alla festa di Capodanno, all'espulsione da Fratelli d'Italia con svolta vannacciana, fino all'incidente d'auto in stato di ebbrezza, le disavventure del deputato piemontese, un mix di tragedia greca e cinepanettone. Emanuele Pozzolo che si difende anche dicendo: io sulla graticola per due bicchieri, e non è vero che Vannacci ci è arrabbiato, questa è la cosa più importante, ma in realtà dalla Stampa mi interessava più leggervi le riflessioni di Flavia Perina, la destra al bivio della storia. Scrive così Perina: la serata del 2 giugno nella piazza del Quirinale, trasformata in teatro, ha messo la destra davanti a uno scomodo specchio. Decenni e decenni vissuti da esuli in patria, mentre la storia del paese andava avanti in direzione opposta e contraria. La rinascita dopo la guerra, i grandi scioperi, il 68, l'onda delle riforme sociali e civili, i grandi cambiamenti del costume, la politica, il cinema. Ogni passaggio della festa ha scandito l'estraneità del vecchio mondo degli sconfitti al racconto della Repubblica avviato dal referendum istituzionale, anche se a quel referendum gli sconfitti avevano partecipato, anche se ne avevano determinato il risultato, voltando le spalle alla monarchia. Passano sul maxischermo le immagini della Costituente e la destra non c'era. Passano i grandi raduni per il divorzio e la destra stava dall'altra parte. La scala mobile, l'obiezione di coscienza, l'abolizione del reato di aborto, le minigonne, la fantasia al potere. È la rappresentazione del bivio che la destra dovrà affrontare nell'immediato futuro, perché adesso che è al governo, con buone chance di restarci, adesso che la vittoria non è più un episodio ma un dato consolidato da 5 anni di stabilità e ottimi sondaggi, dovrà decidere se e come riconciliare il suo elettorato con il percorso e le scelte che hanno formato la Repubblica, oppure se andare da un'altra parte in nome di una diversa identità originaria.
E allora adesso parleremo di questo.
Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.
Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero. Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, in un futuro meno nero. E in un presente più giusto, che non c'è gusto e rincorrerlo se non inizia adesso. E non mi sposto se non comincia a unire chi sta in basso, ognuno al suo posto, in quest'Italia che affonda nel lavoro che non c'è, che quando c'è è fatto a pezzi è fatto. Chi lavora poca gente cammina sul velluto, mentre troppa combatte ogni giorno, ogni minuto. Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero. Non c'è valore nel lavoro che ti umilia, che non ti basta mantenere una famiglia, che ti toglie tutto il tempo e poi rimani senza niente, solo con un'amara sensazione da perdente. Non c'è valore nel lavoro che ti leva dalla scuola e ti insegna la catena troppo presto, e poi curriculum ad libitum, ad libitum, sgomitando per un posto ad ogni costo. Guardare un lavoro ce l'ho, ripete il mio pensiero, ma io voglio un lavoro vero e la possibilità di realizzare ciò che spero. Non voglio una scadenza da segnare in calendario, con tutto il rispetto non mi adeguo a san precario. No, il lavoro non lo voglio nero, voglio il mio lavoro vero. Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero.
Il valore del lavoro vero non è, cioè, sicuramente 3 euro l'ora, ecco. Ci apre Il Giorno, viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora. C'è un reportage nella piana di Sibari, la vita agra degli schiavi. Ne scrive Lorenzo Moroni e racconta come, secondo il rapporto agromafie dell'osservatorio Placido Rizzotto, sarebbero almeno 12.000 i lavoratori irregolari impiegati nell'agricoltura della Calabria, e sono proprio resoconti come questo che spiegano la particolarità del lavoro grigio nella piana di Sibari. Significa che il lavoro ha un contratto regolare, ma gli vengono registrate in busta paga molte meno giornate rispetto a quelle effettivamente prestate, e questo serve sia a evadere i contributi sia a fare percepire l'indennità di disoccupazione agricola come forma di integrazione al reddito da fame. In maggioranza i braccianti sono giovanissimi, indiani, bengalesi, pakistani, e non si riesce ad avere un numero preciso su quanti ce ne siano. Basta dire che da ottobre a gennaio, per la raccolta di clementine e agrumi vari, ne arrivano a migliaia. Tanti ragazzi che rintracciamo firmano un contratto agricolo florovivaistico. Poi però succede che non abbiano tutte le giornate versate. Dovrebbero guadagnare 7,88 euro all'ora più TFR per 6 ore e 30, poi però sono costretti a lavorare tra le 8 e le 10 ore per al massimo 30-35 euro, poco più di 3 euro all'ora. I braccianti dipendono dai caporali, che a loro volta fanno riferimenti alle aziende. Secondo uno studio del CNR Ismed proprio sulla Calabria, il rapporto tra caporale e bracciante si configura come un rapporto di potere e subordinazione esercitato attraverso il controllo delle persone, la dipendenza economica e, nei casi più gravi, il ricorso alla minaccia e alla violenza.
Anche La Stampa ha una doppia pagina, 14-15 tra gli schiavi dei campi. Niccolò Zancan, che scrive sempre molto bene, va a raccontare anche lui il via via dei furgoncini, i braccianti stremati, le paghe da fame. Sono circa il 20% in Calabria, secondo l'Istat, i lavoratori in nero dell'agricoltura. Il posto, il materasso buttato per terra pagato 150 euro, insomma, su 2000 aziende della Basilicata solo 90 hanno aderito alla rete di qualità, e quindi, come dire, danno paghe più certe e sono controllate. E la politica, poi, Meloni, che dice l'Italia non arretri davanti alla violenza, il giorno in cui il suo partito presenta alla Camera una nuova giro di vite contro l'immigrazione.
Anche Avvenire titola sulla strage dei quattro braccianti ad Amendolara, titola Gli ultimissimi, scrive Marco Birolini: dalla moda ai rider, dai cantieri nautici passando per le grandi opere, ovunque ci sono lavoratori stranieri ci si imbatte nel dramma dello sfruttamento. Il dramma dei quattro braccianti uccisi barbaramente ad Amendolara riaccende l'allarme caporalato. In un anno, secondo l'osservatorio Placido Rizzotto, si è passati da 834 vicende di sfruttamento a 1249. Dall'inchiesta calabrese emerge che l'episodio di lunedì è stato premeditato dagli aguzzini. Domenico Marino all'interno racconta shock e fiori per i braccianti uccisi sotto protezione i due superstiti, ma soprattutto Marco Birolini: campi, rider, moda, cantieri, il far west dei nuovi schiavi. Riporta appunto tutti i casi, ad esempio tra Bergamo e Brescia una decina d'anni fa bande di indiani si sono fronteggiati per il controllo della manodopera in agricoltura, un far west che guadagna terreno non solo a sud ma anche nel laborioso nord, senza risparmiare alcuni settori. Il bollettino di guerra è quasi quotidiano. 4 giorni fa un 56enne indiano è stato trovato ferito in una pozza di sangue vicino all'ospedale di Bassano del Grappa, nel Vicentino. L'avevano abbandonato due imprenditori agricoli dopo una caduta da 3 metri per non rischiare grane. L'uomo lavorava in un maneggio della zona senza un regolare contratto. L'incidente del 9 maggio a Chioggia, con 3 braccianti marocchini morti annegati nel minivan precipitato in un canale mentre andavano a raccogliere il radicchio, ha riproposto anche il tema della scarsa o nulla sicurezza durante il trasporto nei campi di molti invisibili. A Viadana, nel Mantovano, i carabinieri hanno invece scoperto l'ennesimo laboratorio cinese dove si confezionavano capi d'abbigliamento per una nota realtà imprenditoriale della provincia, strappando i diritti altrui. Turni massacranti, paga misera e dormitorio abusivo ricavato all'interno del capannone. Alla Spezia, da anni, sindacati e Confindustria si sforzano di contrastare la piaga del caporalato nei cantieri, con tante microaziende in subappalto che sfruttano i numerosi bengalesi della zona. C'è chi va al bancomat accompagnato, rileva e gira direttamente un mazzo di banconote al capataz di turno. Ma è difficile scavalcare il muro, spesso impenetrabile, che occulta le responsabilità. Noi abbiamo difficoltà a parlarci, stiamo girando nei cantieri con gli interpreti. Ecco perché serve una nuova politica dell'immigrazione che parta dal governo dei processi. Se non integri, non accogli. Così finisce che ogni comunità resta chiusa nel suo guscio, sfuggendo ai radar dello Stato di diritto per scardinarlo. E poi riporta il caso di Latina, il sì al piano anticaporalato, controllo nelle aziende agricole a 2 anni dalla morte del bracciante indiano Satnam Singh.
Lo sfruttamento, se ci sono degli sfruttati, ci sono degli sfruttatori. Sono le quasi 6:57.
La linea torna al giornale radio per i titoli principali. Tra poco torniamo anche noi con le prime pagine dei quotidiani. presto.
Le notizie appena sveglie.
Le 7.03 di giovedì 4 giugno, presto presto, questi sono i titoli principali dei quotidiani. Iniziamo da Repubblica, che apre con energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, sono state recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso delle accise, l'uso sulle accise o le tasse in bolletta.
Il Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni dice: abbiamo indicato la strada, io aggiungiamo noi perché l'ha detto, anche questa volta.
Anche questa volta. Il manifesto ha una visione diversa, bocciati e contenti. La foto sono di Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti che se la ridono tra i banchi. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green.
Il giornale, soldi per l'energia, vince l'Italia, domani il governo esulta per l'energia, ma la UE no ai tagli le accise. Allora, quali sono queste 6 considerazioni che fa l'Unione Europea sul conti e lo stato dell'economia italiana?
Repubblica fa un agile schemino, ad esempio sull'energia, aiuti mirati alle fasce deboli. La Commissione europea critica il taglio delle accise sui carburanti perché comportano elevati costi fiscali e risultano inoltre socialmente ed economicamente inefficienti. Per quanto riguarda le tasse, dice no ai condoni e alla riforma abitativa. Dice un'evasione che rimane elevata, in particolare sull'IVA e tra i lavoratori autonomi, evidenzia una serie di storture, come le amnistie fiscali che sono controproduttive in termini di conformità fiscale. Per quanto riguarda la giustizia, chiede che si riducano i tempi del processo. Su povertà e retribuzioni, salari adeguati e niente part-time, i rischi di povertà ed esclusione sociale rimangono elevati, in particolare tra bambini e famiglie, mentre le disparità territoriali si stanno ampliando. Per quanto riguarda il Sud Italia, chiedono più infrastrutture e produttività, più risorse, ma anche un sostegno maggiore ai settori strategici, mentre vedono forti divari tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Per quanto riguarda scuola e sanità, incentivi per professori e infermieri. Le raccomandazioni riguardano anche la scuola e la sanità. Per la Commissione europea servirebbero interventi mirati e una riforma strutturale della scuola con incentivi agli insegnanti. Incentivi alla carriera, tutele legali, corsi di specializzazione di maggiore qualità sono invece indicate come le azioni per aiutare medici e infermieri.
L'Europa promuove l'Italia, conti pubblici in linea, basta però gli sconti sulle accise. Marco Bresolina, pagina 2 della Stampa, parla di 2 buone notizie su cui cullarsi per il governo. I messaggi che arrivano dal pacchetto primavera: l'esecutivo riconosce all'Italia, due, riconosce all'Italia di aver adottato le misure necessarie per i vincoli di spesa, ma soprattutto introduce il meccanismo, quello che chiedeva Giorgia Meloni. E ora Crosetto chiede subito i fondi per le armi, atteso il via libera alla difesa, si dicono certi che sarà questione di giorni, la cifra sono 5 miliardi, Crosetto a fretta, la Francia aspetta che l'Italia dia i soldi per la produzione dei SAMP-T, i missili che servono appunto che vengono prodotti da Leonardo e altre aziende MBDA e Thales, che devono andare poi probabilmente in Ucraina. Ma ieri le opposizioni sono riuscite a compattarsi attorno a una nuova mozione nata su iniziativa dei 5 Stelle, che chiede la revisione integrale del patto di stabilità e degli impegni di investimenti presi in sede NATO. L'hanno firmata tutti, il PD, AVS e anche Italia Viva. E la presenza del partito di Matteo Renzi ha spiazzato i riformisti del PD, riluttanti a sostenere un documento che di fatto boccia il riarmo, ma se lo approva Renzi.
Riflette sull'ingiustizia fiscale oggi Emiliano Brancaccio nel suo editoriale in prima pagina del Manifesto, si intitola Il bel paese, un paradiso per i milionari. Scrive Brancaccio: il nostro paese non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose sulle rendite immobiliari a seconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, paradiso dei signori, verrebbe da dire. Il capitalismo italiano resta agli ultimi posti europei in termini di efficienza, produttività, capacità di creare ricchezza diffusa. Come spesso accade, creare il paradiso dei ricchi significa assecondare un'economia arretrata. Da qualche tempo è tornata in auge l'idea di un'imposta sui patrimoni più elevati. Sarebbe ora di rimediare a questa immane, inefficiente, catastrofica elargizione di regalie pubbliche al capitale privato. Una patrimoniale sopra i 2 milioni di euro sarebbe un primo tentativo per avviare un'inversione di tendenza.
Facciamo un cambio di scaletta, se no non ce la facciamo. La Stampa: la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, Iran, poi vedremo l'Iran, pioggia di droni ucraini sulle città russe, sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 le vittime, su quasi tutti i giornali c'è questa ultima, come dire, viene chiamata la vendetta di Zelensky, Mosca poche scorte di missili, dopo l'estate cercherà un accordo, e poi che cosa farà Putin, punto di domanda, andiamo a vederlo magari nell'editoriale di Sabato Angeri sul Manifesto, il momento più delicato.
Scrive Sabato Angeri: è la fase più pericolosa della guerra. Questa fase della guerra è tra le più pericolose dall'inizio dell'invasione russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk e gli ucraini sono trincerati nelle loro posizioni, salvo sortite per riconquistare brandelli di terreno. Ma gli attacchi dalla distanza aumentano di intensità e di frequenza. Ai 21 morti in una scuola del Lugansk occupato rispondono 22 morti a Kiev e Dnipro, da cui nascono fuoco e fiamme su San Pietroburgo, e un autobus con 8 persone è saltato in aria. Altre ore di terrore sottoterra, dove si attende che le sirene smettano di suonare. Ciò che da un lato e dall'altro del fronte ormai presentano come rappresaglia, imprescindibile risposta alle azioni efferate del nemico, corrisponde a una definizione più precisa: escalation. Lo scenario peggiore è diventato una delle possibili conclusioni, non perché l'Ucraina abbia le capacità di sconfiggere militarmente gigante russo, ma per il fatto che 4 anni e mezzo di guerra aprono scenari nuovi e spaventosi. Dice che si stabiliscono linee rosse per un periodo che sembrano invalicabili, lo sono state le armi a lungo raggio all'Ucraina, i tank, gli F-16, i Patriot e il divieto che fu persino dello schieratissimo Biden di colpire in profondità nel territorio russo. Oggi tutti quei paletti, considerati punti di non ritorno, sono saltati. Nel frattempo continuano a ripetere: siamo solo i primi, se non li fermiamo in Ucraina toccherà all'Europa, il che per anni è stato un altro cavallo di battaglia della propaganda di parte occidentale. Ma oggi la situazione è diversa e peggiore. L'incidente non è più soltanto un'eventualità, ma è un rischio, scrive Sabato Angeri.
L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, Putin è indeciso tra escalation e trattativa. Davide Maria De Luca da Kiev, sulle pagine di Domani, parla di colonne di fumo, internet sospeso la mattina di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin accoglieva i delegati per il forum economico, la Davos Russia, uno schiaffo al presidente dato dagli ucraini. Da giorno il Cremlino minaccia di colpire il quartier generale di Kiev, dove ci sono anche le ambasciate europee. Fino ad oggi minacce sulla carta, ma ora che farà Putin? Il problema di questo scenario è che un attacco contro il centro di Kiev rischia di bruciare la finestra negoziale con l'Europa, il che significa che Putin dovrà ricorrere a mezzi militari per raggiungere gli obiettivi. Ma Mosca ha perso più territorio di quanto ne abbia occupato a maggio, la netta superiorità delle truppe russe non è garantita. Insomma, sceglierà il negoziato o la escalation? Probabilmente entrambe.
Passiamo al Libano, scrive Paolo Brera su Repubblica. Libano, altri 49 morti durante i negoziati, niente cessate il fuoco. Il capo dell'esercito dello Stato ebraico nega che ci sia una tregua. La Casa Bianca chiede separare questo intervento armato da Teheran. E per quanto riguarda appunto le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran, Trump dice: vedrò Khamenei. L'altolà della Camera USA e chiede: devi ritirare le truppe. Il presidente vede la possibilità di di un'intesa, Teheran lo smentisce. Il messaggio del Congresso è: per proseguire le ostilità serve un voto. Interessante l'articolo di Gabriella Colarusso, sempre su Repubblica. I Pasdaran avvertono, pronti a rispondere a ogni aggressione. La Repubblica Islamica decreta la fine dei conflitti per procura e sperimenta una nuova dottrina militare. Per 30 anni Ali Khamenei aveva governato il conflitto ombra con Israele, imponendo alle sue forze armate la dottrina della pazienza strategica. Il confronto con il nemico si giocava su terreni terzi, attraverso forze per procura e dissimulazioni, cercando di evitare lo scontro diretto. Al potere ora c'è una nuova generazione di comandanti e una nuova dottrina. L'era del colpisce e fuggi è finita. Il nemico aggressore dovrà sopportare le conseguenze del suo sconsiderato opportunismo, hanno scritto i guardiani della rivoluzione ieri notte dopo lo scambio di fuoco con gli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran ora rispondono colpo su colpo. Qualsiasi aggressione riceverà una risposta decisa, severa e proporzionata, dicono. Gli attacchi rivendicati sul Kuwait e sulla quinta flotta americana di stanza in Bahrain non sono solo dialettica militare, sono strategia politica.
Due quotidiani aprono, l'abbiamo letti prima, sul caporalato, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro all'ora nella piana di Sibari Il Giorno, e poi Avvenire, gli ultimissimi, la strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi. Avvenire ricorda che Leone XIV sarà pellegrino prima alle Canarie e poi a Lampedusa al molo dei migranti.
I giornali della destra si scagliano contro il Fatto Quotidiano e celebrano, insomma, la grazia alla Minetti. Il Foglio scrive, Giuliano Ferrara scrive: avevamo ragione, siamo tutti puttane. La Verità: i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. Le toghe affondano Travaglio, scrive Libero. E il Fatto Quotidiano titola: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti.
E promette nuovi scoop.
Nel frattempo sono arrivate le 7:14, il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo invece col giornale, dopo il giornale radio.